due giorni filati di festa, non è facile né partecipare né attualizzare le scritture. Ieri abbiamo fatto festa nel segno di una donna straniera, la Cananea, la sua tenacia, il suo coraggio, la sua franchezza, la sua capacità di provocare la guarigione di sua figlia, tormentata da una malattia che lei o i medici non potevano guarire, ma solo lui, anche con una briciola che cadeva dalla sua tavola. Oggi la ragazza di Nazareth, la figlia di Sio. Ma il fatto di pensare che lei è qui con noi, non solo con l'anima, ma anche con il corpo, non l'avevo mai pensato così chiaramente. È come saremo anche noi nella fine del tempo e nella risurrezione dei morti. Una presenza, direi, quasi fisica, corporea di Maria, oserei dire, mi turba. Lei la più santa, la più perfetta, l'immagine della femminilità, della maternità, dell'amore, qui con noi. In ogni liturgia, in modo speciale, accanto al suo figlio, che ripresenta il suo amore. Agli esercizi ci siamo chiesti se c'era o no nell'ultima cena, e di lì è partito un po' una riflessione molto bella su Maria. Allora, oggi proviamo a pensarla non solo come la donna del futuro e della speranza, perché ha anticipato ciò che noi saremo. Lui non ha voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, perché aveva generato il Signore della vita. Noi, dopo il sepolcro, conosceremo la risurrezione della carne. Certamente Maria è tutto questo, ma oggi vorrei presentarla invece come la madre, la sposa in mezzo a noi, che ci aiuta ad essere lieti, che ci aiuta ad essere positivi, ottimisti, sia come persone sia come comunità. E lo vedremo poi nel Vangelo che è stato proclamato, che lei ci ha dato l'esempio. Luca la descrive così, come colei che per prima mette in pratica ciò che ci chiede. Uno potrebbe dire, ma come si fa a entrare in chiesa ed avere tutto questo ottimismo, questa positività? Tutti noi conosciamo le ferite personali, conosciamo anche le ferite comunitarie, portiamo il dolore nostro ma anche di tanti fratelli che portiamo nel cuore. Eppure mai come in questo momento dobbiamo imparare da Maria il sano ottimismo cristiano. Diamo una scorsa, un attimo, proprio così a volo d'uccello al Vangelo che abbiamo proclamato. Anzitutto quel senso di leggerezza, di gioia di Maria che va verso le montagne di Giuda. Nei viaggi in Terra Santa, forse i miei fratelli ci sono stati, raramente però si va sulle montagne di Ain Karen, in genere i tempi sono stretti. Io vi sono stato solo una volta da solo in pullman, ma ho un po' di memoria, un viaggio abbastanza lunghetto. Immaginate lei dalla Galilea, vero o non vero che sia storicamente, ma Luca ce la presenta come colei che vive nella leggerezza e nella gioia, va a trovare e a servire la sua cugina proprio nel tempo della nausea, ma non solo perché erano i primi mesi di gravidanza, ma i giudizi, il futuro marito che voleva divorziare da lei, l'imbarazzo, ma anche l'imbarazzo spirituale di chi si sente oggetto dello sguardo di Dio, capite, la parola non è appropriata, di chi si sente sotto il manto, il mantello dell'amore di Dio. Un periodo certamente non facile, eppure noi vediamo nel racconto un clima di grande leggerezza e di gioia. Andò in fretta, entra nella casa di Zaccaria, il saluto, un saluto certamente gioioso e festoso, al punto che il bambino che è nel grembo di Elisabetta sussulta, questo senso di pienezza dello spirito, l'esclamare a gran voce, benedetta tu, benedetto il frutto. Appena il tuo saluto è giunto, il bambino è esultato di gioia e così via. Un senso di grande fiducia, di grande speranza, di grande ottimismo. Sembra di risentire il racconto che venerdì ci ha fatto Giacomo, abbiamo iniziato a leggere la lettera di Giacomo. Considerate, fratelli, perfetta letizia, anche quando siete sotto molte prove. E poi abbiamo ricordato i fioretti di Francesco, eccetera. Una letizia cristiana, non solo del singolo, che in qualche modo interiorizza le prove e non si lascia schiacciare con l'aiuto di Dio, ma anche di una comunità capace di guardare con solarità, con speranza al futuro, non in modo ingenuo o così o semplicemente utopico, ma riconoscendo ciò che adesso, ora, il Signore compie e ricordando ciò che ha compiuto. Per questo, vedete, Maria è la donna che saluta, è la donna che ringrazia, è la donna che loda. E questo atteggiamento lei lo vuole ricondurre oggi e qui, nella nostra comunità. L'anima mia grandifica il Signore, il mio spirito chiede anche a noi di metterci nello stesso atteggiamento. Amici della Santa Famiglia, grandificate il Signore, lodate il Salvatore nel vostro spirito, anche quanto più vi sentite piccoli, umili, servi, discepoli, tanto più siate positivi. Guardate che non si perderà di generazione in generazione ciò che il Signore ha compiuto in voi come singoli e come comunità, perché Lui fa grandi cose, Lui è l'Onnipotente, il Santo, il Suo nome è potente, santo. E soprattutto non dimenticate, amici, che siete qui oggi, dice Maria, che di generazione in generazione la Sua misericordia per quelli che lo temono. Di generazione in generazione, quindi nella vostra generazione potete assaporare la sua misericordia, ma anche nella generazione dei figli e dei nipoti. Noi dobbiamo recuperare anche tutto l'impegno di testimonianza educativo, rimarranno parole al vento se noi non riscopriremo questa certezza che di generazione in generazione il Signore continua la sua misericordia. Vuol dire che i nostri figli il Signore li renderà più belli e più santi di noi e anche i nostri nipoti, e che noi non dobbiamo assolutamente dare per scontato che ci siano epoche in cui l'amore di Dio sembra quasi congelarsi. La storia poi, che parte sempre da punti di vista stretti, potrà dare un giudizio. Lo lasciamo questo agli storici. Noi sappiamo che di generazione in generazione la sua misericordia. Allora dobbiamo ripartire anche come comunità con una grande positività e leggerezza, ma che non si misura su quello che accadrà, ma su quello che è già accaduto. Questo è il segreto. Tutti i verbi della Madonna, avete sentito, sono al passato, ci ritorneremo poi. Ha fatto, ha spiegato, ha disperso, ha rovesciato, ha innalzato, ha ricolmato, ha rimandato, ha soccorso, si è ricordato, aveva promesso. Che bello! Tutti i verbi, come a dire, è già tutto al passato. Il segreto dell'ottimismo cristiano, se voi mi domandate, donna, è facile per te? Assolutamente no, chiusa la parentesi. L'ottimismo cristiano è ricordare ciò che Dio ha fatto per noi e per le nostre comunità, e questo ci rende capaci, sorretti dall'intercessione di Maria, se la preghiamo, se la amiamo, se la sentiamo vicina, se la sentiamo come sorella, amica, madre, immagine bella, perfetta della Chiesa, non stanchiamoci mai di amare la Madonna. Ricordare ciò che Dio ha fatto. Allora anche nei tempi più bui, o quelli che un giorno la storia chiamerà i tempi bui, è possibile la leggerezza, l'ottimismo, l'impegno. Perché se tu davanti a te vedi solo il buio, non ti viene manco voglia di buttarti. Se l'Africa è destinata a morire, non ci vado. Se invece lì penso che c'è una culla di nuova evangelizzazione, ci corro. Se penso che i nostri giovani non possano recuperare la bellezza dell'amore, del fidanzamento, del matrimonio, della carità, della solidarietà, la gioia di vivere insieme in gratuità, non mi ci impegno. Ma se sono convinto che di generazione, allora divento positivo. Non è una positività di carattere. Ognuno di noi può rimanere col carattere che ha, tranquillamente. Questa è una positività spirituale che nasce dal ricordare. Vi ricordate questa parola? Ricordati, ricordati, ricordati. Non dimenticare ciò che Dio ha fatto per noi. Allora, vedete, io vi chiedo a voi oggi di prendere Maria, che è qui in mezzo a noi, anima e corpo, più che nei luoghi dove è apparsa. Guardate che io non trascuro niente, dicevo stanotte, ho visto Medjugorje, non sono stato a Lourdes a Fatima, ma rispetto moltissimo, ma io rispetto anche le cose più... Io sono convinto che Dio è così intelligente e buono che sa trovare le forme più semplici per ogni uomo. Ascolta, mica i preti il Signore, ci mancherebbe. Quindi il Signore si serve di tutto e di tutti e mi va benissimo. Quello che a volte mi dispiace, per esempio, di saper pregare nelle cappelline e non nella chiesa parrocchiale, di trovare la Madonna, non so, in un luogo e non sentirla viva e presente qui in mezzo a noi. Questo mi fa soffrire. Ma poi accetto tutto e tutti. E non è detto che prima di morire non faccia quello che non ho fatto prima. Anzi, non lo prometto per niente. Perché il Signore merita questa leggerezza. Direi, visto Vincenzo, ti ho fatto capire quello che tu non pensavi. Certo, è il Signore. Allora chiediamo alla Madonna, che è qui come nei grandi santuari, di dire: Madonnina, aiutaci a saperlo dare, salutare, ringraziare, ad essere positivi, ad essere ottimisti, a considerare questo tempo come il tempo kairos, come il tempo bello, il tempo di Dio. Allora ripartirà l'amore per i giovani, non lasceremo soli i catechisti. Se io faccio predico, ho capito che non ottengo niente. Perché io dico: guardate, abbiamo fatto una riunione mercoledì con i catechisti, eravamo scoraggiati, eravamo pochi, ci abbiamo 3 classi buche, forse non riusciamo a impiantare il cammino su cui abbiamo... Vi metto tristezza. E poi cosa abbiamo risolto? È solo se noi entriamo in una logica nuova di leggerezza, di pace. Non sempre ce la faccio, però lo chiedo anche a voi, di poter iniziare ogni mattina e chiudere ogni sera con il Magnificat, usando sempre i verbi al passato, come Maria. Amen.